E allora una voce che già avete sentito da questi microfoni, insomma, che ci accompagna ormai, insomma, da, accompagna anche il Fonseca da tanti anni quando si parla di Colombia, che abbiamo invitato un po' perché così spesso quando ne parliamo vi rinnoviamo quanto un po' è complicato trovare delle notizie che riguardano la Colombia, perché poi anche se si trovano bisogna poi capire da che posizionamento queste notizie arrivano, che tipo di notizie arrivano, con quali interessi, per parlare come e di cosa. Questo lo dico perché, insomma, a inizio della rivolta avete sentito per esempio le parole della simpaticissima, chiaramente tra mille virgolette, ambasciatrice colombiana, insomma, che sembrava quasi così l'ombra della lingua biforcuta dei Duque, se non che di chi muove poi i fili di Duque. Anche questo lo abbiamo parlato, da dove viene, insomma, la lunga colonna che tiene in piedi quel fantoccio. E allora io intanto, oltre a darti il benvenuto, a ringraziarti per così darci una mano in questo, come prima cosa ti chiederei un po' se ti va di dirci, dopo questi ormai quasi tre mesi direi di un paro nazionale che sicuramente è stata la scintilla e che ha visto poi però sulla propria scia esplodere un movimento popolare, no? Che, diciamo, non si è più rifatto al comitato del paro, ma si è creato, insomma, diciamo, un'autonomia di movimento del popolo colombiano, sono nate le prime linee, abbiamo rivisto forse un po' un'organizzazione simile come organizzazione, dico sicuramente non come storia, a quello che avevamo visto nella rivolta cilena, quindi la prima linea a rappresentare comunque un desiderio di manifestare in pace in un paese che la pace gli è stata molto raccontata ma poco data, no? In Italia si è parlato di questo processo di pace come se dovesse essere la grande svolta, anche qui le istituzioni si sono fatte grasse no? Hanno fatto la coda da pavone dicendo, no? Stringendo grandi mani a quello che doveva essere finalmente la pace in Colombia, così non è stato. Noi tante volte abbiamo cercato di mettere insieme questi pezzi degli ultimi anni per cercare di capire come si arrivava all'oggi. Sicuramente questa generazione dai 16 ai 25, da 16 ai 30 è stata quella che ha fatto l'esplosione più grande ed è stata poi seguita. Cosa ci vuoi raccontare delle cose che tu pensi? No, io ti dicevo prima, il governo sta facendo il vago e tu no, e io mi riferivo chiaramente alle richieste del popolo, a una richiesta di comunque di basta riforme che stringano, che regalino ai magnate privati, che tolgano al popolo, che arricchiscano le 4-5 famiglie, no? Anche lì un po' dei grossi terratenenti o dei grossi potenti, poi bisogna vedere potenti rispetto a cosa. E tu mi diceva ojalà facessi lo scemo, no? Perché comunque abbiamo visto anche una violenza, una guerra dichiarata al popolo colombiano, forse che è tornata a essere dichiarata al popolo colombiano. Che ci dici in merito a questo minestrone di cose che ho detto? Ecco. Prego.
No, c'è molti cose che si possono dire. La prima che si posso dire è che il sciopero del 28 di aprile non fu la unica ni la ultima causa che ha causato la rivolta popolare. Perché? Perché la riforma tributaria che si aveva messo in discussione in quel momento, che era una riforma tributaria nefasta, soprattutto per le classi popolari e la classe media, dopo una disastrosa gestione della pandemia, dopo che siamo il paese con più morti in relazione al numero di abitanti del mondo in questo momento, dopo che in Colombia non ci sono praticamente letti UCI per assistere i malati, dopo che la vaccinazione ha sido una catastrofe generalizzata, mal organizzata, mal sistemata, programmata male, arrivano con la riforma tributaria che costringeva al popolo, alle persone più povere, a pagare l'IVA nei prodotti basici della canasta familiare. Sto parlando dell'uovo, del riso,
quindi, no,
della
sapete,
patate.
Esatto, anche qui, no, ci sta il paniere. questo però, paniere che ci dicevano dove ci sono degli alimenti di base, sì, su sì, questi però, alimenti di base è stata applicata un'IVA quasi simile alla nostra.
Però noi stavamo passando da un torno e qualcun articolo che non aveva IVA a passare da un appunto, giorno all'altro al 19%.
Esatto,
questo no? Pensavo, quindi yeah, hanno deciso in questa fantomatica sì, idea che hanno avuto in testa di campare la crisi economica nella quale si vede la Colombia, prodotto delle loro stesse decisioni, perché c'è una continuità politica in Colombia, non è che no? Quindi loro hanno deciso di provare a risolvere questo gravando gli alimenti basici del popolo colombiano, cioè di quelli che non pagavano.
No, ma stiamo parlando appunto delle uova, della farina.
No, stiamo parlando, sì, è così.
Per questo?
Ossia, il governo colombiano di un giorno all'altro ha deciso, perché aveva fatto un prestito alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, di non so quanti milioni di euro, teoricamente, per coprire la problema della pandemia, che in realtà quei soldi mai sono arrivati a quel problema, perché magari fossero arrivati a quel problema, sono arrivati per comprare le macchine blindate al presidente, per comprare l'elicottero che le ha venduto Italia.
E comunque quello
no, che se dica l'elicottero Augusto.
L'elicottero che le ha venduto Italia, fin de meccanica, al governo colombiano, ha servito per fare un negozio per comprare un aereo di guerra, quando Colombia non sta in guerra con nessuno per il momento, e tutto quello lo dovrebbe pagare il popolo colombiano a partire del 28 di settembre. Il popolo colombiano, che già veniva di un problema gravissimo, gravissimo di povertà, stiamo parlando che il 42% dei colombiani stanno campando soltanto con due pasti al giorno, lo ripeto, il 42% della popolazione di Colombia ha un reddito per capita mensile inferiore a 150 euro, para que había una più o meno una idea de cómo se funciona, y de un momento al otro volevano fare pagare el 19%, incluso en cosas aunque absurde, el servicio fúnebre.
Ecco,
sembra impresionante, en plena pandemia facciamo salire el servicio fúnebre el 20%.
Sì, no, tra l'altro, appunto, cioè, scusa, in un paese dove la fame
è veramente assurdo,
comunque,
non te lasciano manco morire. Cioè,
poi tra l'altro in un paese dove io dico la fame è assolutamente più presente.
Il 42% della popolazione colombiana in questo momento non può fare due pasti al giorno.
Questa cosa che ha detto il compagno è importantissima, pure di capire il fatto del prestito dell'FMI. Non so se avete capito, chi ci ascolta, la logica, cioè l'FMI, come ha fatto pure anche in Argentina, che ha prestato 50 miliardi, uno dei prestiti più grandi della storia dell'Argentina, che se ne sono andati così per quello che dico io, un po' la visca finanziaria, perché non hanno fatto una scuola, un metro di asfalto, niente. In Colombia dovevano andare per la gestione della pandemia.
Sì,
sono andate per altre cose, lo ha spiegato molto bene il compagno, addirittura compra di aerei di militari,
contratti
di aerei militari qua con l'Italia, e quello, perché come i soldi arrivano devono essere ridati, quello lo deve pagare il popolo colombiano attraverso le tasse di cose che...
Fuori di quella impressionante riforma tributaria c'è la riforma sanitaria, che costringeva il popolo colombiano a fare una riforma molto simile alla che gestisce lo Stati Uniti, assicurativa, con polizze,
quindi polizze assicurative garantite.
C'era una clausola in quella riforma sanitaria curiosa, era che la persona potrebbe essere accusata di non aver fatto cura alla salute, quindi esenta dell'assicurazione.
Okay.
E altri forse che non occupavano altre malattie che i costi sono altissimi, come il cancro e altre malattie. A tutto questo le sumiamo che in Colombia stanno ammazzando due leader sociali ogni due giorni.
Esatto, lì volevo arrivare. Esatto.
Come se fosse poco, stanno bombardeando, l'esercito colombiano ha bombardato zone teoricamente guerriglieri, hanno ucciso 9 ragazzi e bambini in quel campamento.
Esatto.
Che dopo un ministro parla che sono macchine di guerra, quindi era giustificabile ammazzarli. tutto questo ha cominciato a sumare, a sumare, a sumare.
I domiciliari di Uribe, insomma, ci sono state
moltissime altre cose. Questo ha cominciato a sumare, a sumare. Già aveva fatto la prima scoppio prima della pandemia.
Esatto, io me lo ricordo, ne parlavamo
infatti. Novembre 2019, che abbiamo parlato un sacco di quello.
Esatto, anche gli studenti avevano fatto un movimento.
E dopo ha cominciato l'anno della pandemia e, come tutto il mondo, tutti a casa, tutti nascosti, tutti spauriti, per il governo colombiano, che mi sembra che è poco intelligente in quel senso, de che ha lasciato un sacco di giovani nelle case guardando internet perché non c'era
niente
che fare, perché non si poteva uscire, perché le università erano chiuse, perché c'erano quarantena. Le persone hanno rimasto un anno studiando, leggendo, prendendo un po' di conciencia.
E ahí.
E la prima possibilità che hanno potuto uscire, che fu il 28 di aprile, hanno uscito in migliaia. Fu così impressionante la uscita che nessuno de los que habían programado el chopero generale se esperaba que tantísime personas pudieran uscire alle strade. Questo ha superato incluso partiti politici, le associazioni, il movimento in realtà. Es uno de los tanti problemi.
Questo fa parte, come avevamo parlato noi, perché io avevo visto qualche giornalista colombiano spiegando un po' il contesto, come si arrivava, che era più o meno l'analisi che hai fatto tu, solo che lui aggiungeva questa cosa, diceva, dovete capire che prima in Colombia, prima degli accordi di pace, non rispettati, ma prima degli accordi di pace, la protesta forse non era ben vista, no? Il fatto di uscire per le strade, prendersi le strade, non era ben vista dalla società colombiana, perché c'era quella logica, giustamente, no? Che se uno protestava o era comunista o era guerrigliero, e giustamente per questo rinnovamento generazionale, come dici tu, dei giovani che si sono istruiti, che hanno letto, che si sono informati, e grazie agli accordi di pace, questo giornalista diceva, certo, a partire dagli accordi di pace chi protesta è un cittadino che scende per strada e che sta chiedendo per i suoi diritti, no? Succede un po' questa cosa e questa cosa forse può spiegare il fatto che nessuno si aspettava questa massiccia partecipazione?
No, credo che sia quello, perché comunque per l'Estato colombiano questi ragazzi che stanno uscendo fuori sono vandali,
pertenescono
alla dissidenza della FARC, sono del deserto di liberazione nazionale, sono venezuelani.
Da sempre, da subito comunque, Duque si è comportato come se ci fosse il rosso nascosto che comandava questi vandali.
Incluso ha accusato a Cuba, ha accusato a Venezuela, ha accusato la Russia. Cioè, ha accusato a qualunque, però loro non sono responsabili mai di niente. Il problema è che dopo il trattato di pace, moltissime di queste ragazze hanno sognato con un paese diverso.
Certo.
Quello si bisogna dirlo. Hanno sognato con un paese in pace.
Hanno creduto a questa pace, perché comunque stavano hartos. Voi non potete capire l'introiezione della violenza nella sua mappa genetica di un colombiano medio. Voi non ve la potete immaginare. Potete pensare all'omertà della Sicilia, non c'entra niente, è una passeggiata in confronto, ve lo dico proprio, perché lì si viene da una violenza in cui tu non parli neanche più coi parenti, non parli più col vicino. C'è una situazione di disgregazione di tessuto sociale che ha una storia antica e che, già che si sia ricomposto, credo che sia forte, no? Quindi credere a un accordo di pace, era chiaro che i giovani ci volessero credere fortemente, no?
Una bella parte dei giovani hanno creduto e continuano a credere, per fortuna, dico io, aggrego io, quella è una posizione mia, non di nessun altro, in quel progetto, che onestamente mi sembra la unica porta di uscita, complessa, difficile, tortuosa e tutto lo che volete, di una uscita realmente del conflitto. Però il governo colombiano, il governo di Duque, il undecimo governo che ha messo Uribe, perché lo ha messo Uribe, è l'unico, la unica cosa che ha fatto cumplire è fare destrozzare il processo di pace, perché il governo di Uribe ha detto desde molto prima di essere eletto che distruggeva il processo di pace. Perché? Perché il Centro Democratico, il partito di lui, di estrema destra, narcotrafficante, quello bisogna dirlo perché è così, vive la guerra. Vive la guerra, se financia con la guerra, mangia con la guerra,
y es
el campo donde el oro se mueve benissimo. En el momento que la guerra en Colombia finisca, quella storia finisce. E loro lo sanno benissimo, lo sanno meglio che io.
Una sconfitta per loro accettare veramente
scusa,
i processi.
Scusa, possiamo
di
dire anche che chi ha bisogno, o comunque chi si nutre del narcotraffico in Colombia, non sta arricchendo solo la propria regione, appartiene a un meccanismo che muove, no, un mercato mondiale gigantesco, quindi probabilmente avrà anche un supporto forte, no? Sappiamo poi che le organizzazioni criminali intorno al mondo hanno come secondo negozio, no, la droga, non è che, no, che sono limitate alla propria regione, poi credo, no? Questo entra in un meccanismo poi geograficamente,
sì,
enorme.
Scusa Marta, la guerra, aggiungo una, la guerra, quella logica guerra fondaia beneficia non solo alla Colombia, esatto, o ai dirigenti di spicco come un Uribe in Colombia, ma anche, lo sappiamo, credo ancora prima, agli Stati Uniti, no? E ai paesi che fanno i contratti militari o che vendono armi. Quindi, come diceva Marta, cioè non è una cosa solo regionale della Colombia, no? Il beneficio che può
provocare. Voglio dire, non credo, non mi meraviglia che gli Stati Uniti non abbiano fatto una critica, no?
C'è una cosa molto particolare. Colombia in questo momento ha 7 basi militari americani in territorio nazionale.
Tutte girate verso il Venezuela, con tutti i
corazzati. Ufficiali.
Ufficiali. Extraufficiali nessuno lo sa. Perché in realtà i soldati americani si muovono per tutta Colombia. Io voglio che qualcuno mi faccia capire come mai con 7 basi militari, radar militare, alta tecnologia americana dentro gli Stati Uniti, siamo il paese con più esportazione di cocaina nel mondo. Come mai esportiamo il 97% di tutta la cocaina nel mondo? Come mai delle basi militari di antinarcotico, come ha capitato pochi giorni fa con la famosa, il famoso esposo della famosa comica, che non mi fa ridere mai, ma
mamma mia,
come mai quel aereo ha uscito con 450 kg di cocaina verso San Andrés y Providencia? Come mai è uscito di una base antinarcotica? Come mai una settimana dopo prendono una imbarcazione immensa arrivando agli Stati Uniti con la mesa stronzata di 450 tonnellate di cocaina?
Sì.
Come mai il governo colombiano provato, il governo di Duque, fu finanziato per il narcotraffico della costa della famiglia Ñeñe? Come mai el stesso Álvaro Uribe ce l'ha due nipoti estraditata por narcotráfico en los Estados Unidos?
Come mai el señor Uribe Vélez era ministro de la aviación civil cuando había muchos avionetas violando del señor Escobar para Colombia, por ejemplo, ¿no?
Incluso era el director.
Y el abuelo, ahí él también viene de una larga historia familiar, ¿no?
Uribe en aquel momento era el director de la civil en la ciudad de Medellín.
Exacto, quindi voglio dire.
Un'altra cosa, hay cosas que yo no capisco. ¿Cómo mai, por ejemplo, el embajador colombiano en Uruguay le trovano una villa nel vicinissimo Bogotà con un laboratorio capace di produrre 10 tonnellate di cocaina a settimana, e ancora sta libero, e ancora la villa sua,
e nadie,
o sea,
lo tocca.
Sono cose, sì, che bisogna essere molto, se qualcuno di che mi sta ascoltando, perché sì, sento che non stiamo parlando soltanto sobre in tre, sino in moltissimi,
sì,
e mi possono fare la
Il favore di spiegarcelo, noi,
certo. Sì, guarda, io proverei, rispetto alla presenza militare negli Stati Uniti, dico, o sono incapaci, inefficienti come non pensavamo, o mi pare che stanno guardando un'altra parte, cioè
non
ci vuole tanto, no?
Sì, ma la statistica ci dice che, se è vero che la Colombia è uno dei paesi più grandi produttori, c'è anche una statistica dei paesi più grandi consumatori, ecco,
anche
che si incontrano sempre, se baciano in bocca.
Anche l'Europa consuma molto.
Esatto, infatti la seconda cosa che stavo per dire, perché io poi mi faccio sempre così amare, non sono mai polemica, è che io, visto che stiamo dicendo le cose molto chiaramente, io qua lo ricordo spesso, no? E poi sono quando smette di suonare il telefono, perché allora nessuno ti sente, perché si dicono le cose scomode. Di questi perché che tu stai chiedendo, queste spiegazioni che chiediamo, io non vorrei che fossero prese a ridere, vorrei che vi venisse un po' d'ansia, che servissero a bussare alla porta del nostro privilegio e di ore che ha, pronto, perché è facile boicottare la Nike, è facile boicottare una marca di scarpe perché devi solo comprare un'altra marca, no? Però poi qua quando si toccano i vizi e il divertimento, tutti hanno il prosciutto nelle orecchie, no? Anche quello è privilegio e anche quello muove un'industria molto più lurida di quella delle marche che boicottiamo, ma ce la dobbiamo accollare anche quella, ecco.
Certo.
Sì, intanto
che io ho potuto capire, cioè io ne ho moltissimi altri, è che il governo colombiano, la grande struttura del governo colombiano, tutta sta infiltrata del narco paramilitarismo, che alla fine è la stessa cosa, sono narcotrafficanti che pagano mercenari che vanno e fanno quello che vogliono in un paese dove l'impunità è totale. Per loro la impunità è totale, assoluta e vergognosa. Per non dire un altro tema di parlare, però quello lo possiamo fare in un'altra puntata, è il problema di Haiti.
Te lo stavo per dire.
È un tema molto interessante dove possiamo parlare.
Sì, dovremo, senza dubbio.
Però in un'altra questione.
Ma non
finiamo mai.
Destappamo otra olla gigante.
Appunto. Sì.
Per finire, quindi tutto quello, tutta quella cosa del narcotraffico, delle persone che non avevano come mangiare, delle persone che stanno morendo per la pandemia, delle persone che le volevano togliere il sistema di salute in plena pandemia, ha riempito un immenso vassoio e le persone sono uscite in strada.
Certo.
E sono usciti prima con il comitato del paro. Dopo del 28 al 29 già il comitato del paro era corto, le ha rimasto troppo corta la insola per il letto, per dire di una forma,
sì,
quindi
sì.
Non hanno potuto coprire tutto e piano piano hanno cominciato anche loro a perdere un po' più di autorità.
Certo.
Per carità, sono compagni che le riconosco come compagni, però in realtà è che la storia sempre supera i leader. Il popolo sempre supererà qualunque leader, per fortuna. E poi comincia un grado di violenza impressionante in Colombia. Per dire una cosa, in Colombia in un mese, quasi in due mesi, abbiamo avuto più di 80 assassinati nelle proteste sociali. Qua, 20 anni fa, hanno ucciso in Genova,
a Giuliani,
e ancora lo ricordiamo. In Colombia, in un giorno, hanno ucciso 26.
Esattamente.
In un solo giorno.
All'inizio della protesta.
Quindi è un massacro indiscutibile. La Commissione Interamericana di Giustizia è arrivato, ha fatto una dichiarazione che per carità hanno mermato un po' la violenza, quello bisogna dirlo.
Sì, meglio che ci sia.
Soltanto che il governo colombiano dice che non lo accoglie perché non si sente comodo con lo che hanno detto. Yo le digo al gobierno colombiano que son tratados internacionales de obligo cumplimiento,
de
obligo cumplimiento, que van respetados y que no es un problema si le piace al gobierno de Duque o no.
Questo è un problema che noi ci troviamo spesso ad affrontare, no? Quando si tratta di governi che si sentono scomodi perché hanno firmato dei trattati e poi si trovano a essere sanzionati da questi trattati stessi, allora la contraddizione, ne parliamo spesso per quanto riguarda il Cile, le popolazioni indigene, le convenzioni insomma dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro, insomma queste sono un po' le contraddizioni che vivono sempre. Quando si viene sanzionati sei tu che hai firmato quella carta di diritto, non importa di che colore è il governo, l'ha firmata il paese e ci devi stare. Che poi ci sia anche il problema che quando vengono sanzionati anche con delle multe economiche nessuno poi controlli che paga, insomma questo ce lo siamo detto, il sistema è quello che è, ecco, insomma abbiamo parlato col Cile parlando della Bachelet che è stata presidente di un Cile che ha violato i diritti umani rispetto ai popoli indigeni, ai popoli mapuche, e poi si trova oggi a fare la presidente della commissione dei diritti umani, insomma lo potremmo chiedere a Ruben Collio, insomma, che se l'è trovato davanti. Però è comunque importante che scrivano nero su bianco quegli atti, una volta che queste organizzazioni ci sono e che questi trattati vengono firmati, è importante poi che facciano il loro lavoro, perché bisogna metterli davanti alle loro contraddizioni, così uscirà poi, no, l'infezione, la necrosi.
Almeno si può vedere questo, come dici tu, la contraddizione, esatto, di questi paesi che dovrebbero rispettare, perché nella maggioranza dei nostri paesi latinoamericani tutti questi convegni hanno, come diceva il compagno, un livello costituzionale, quindi vanno rispettati e almeno si vede questa contraddizione. Io direi, essendo le 17:36, prima forse di ascoltarci una canzone e metterci forse ad analizzare una cosa della quale abbiamo parlato, i falsi positivi, per esempio, ci possiamo mettere in concreto con quello. Non so se il compagno vuole aggiungere qualche dettaglio, qualche informazione sulla situazione ora, cioè ci ha fatto un...
L'ultimo dettaglio che voleva dire è che per il momento Colombia è in una calma tensa, con alcuni fuochi di ribellia per il momento, però c'è una data di scadenza di quel momento che va a essere il 20 luglio, e compagni, abbiamo bisogno di tutti voi che state attenti per quella data in Colombia, perché la situazione sembrerebbe che può diventare un po' pesantina
ancora di più.
E se te lo dico io,
credo,
fidati. Allora andiamo ad ascoltare, dicevamo, una canzone per viaggiare con la musica pure alla Colombia, e dopo torniamo ovviamente col compagno, già dicevamo, per analizzare e approfondire un po' su questo discorso dei falsi positivi di cui abbiamo parlato, ed è una cosa molto importante, perché lì pure si gioca questa logica guerrafondaia, no? È un'espressione di questa logica guerrafondaia, o forse una delle peggiori conseguenze, la conseguenza, dico, dei falsi positivi. Marta, con cosa andiamo a Colombia, in Colombia musicalmente?
Niente, abbiamo parlato appunto così della violenza della morte. A me mi sembrava che continuare ogni tanto a far sentire la voce di Junior Jane sia doveroso, sì, perché insomma veramente
pollice in alto qua.
Sì, questo afro-caribegno, quindi già insomma, che porta la voce anche di una parte della Colombia che sta lì a gridare e rivendicare diritti più che gli altri. Il razzismo in Colombia non è sicuramente un'immaginazione, ahimè. E quindi insomma lui è stato ucciso proprio per aver scritto probabilmente questa canzone, in cui si chiedeva chi lo smatò, quei ragazzi, i primi ragazzi che sono stati massacrati durante la rivolta. E allora andiamo a sentire un pezzo e torniamo subito in voce.
Yo, quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Borja, el Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo.
¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y esto no era justo.
Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus sueños.
¿Quién los mató?
No hay propuesta ni protesta, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales.
¿Quién los mató? Pido justicia. Oye, ¿quién los mató?
Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar?
¿Quién los mató?
El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala.
¿Quién los mató?
No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha.
¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes?
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto.
E allora così abbiamo ascoltato.
Sì, non c'è niente, ti dicevo.
Un altro po' questa voce del mitico Junior Jensen, andatela a scoprire. Poi noi parliamo spesso di queste voci afro-caribegne molto particolari, no? Visto che poi qua andiamo oltre la salsa anche ogni tanto con rispetto alla salsa colombiana, ma andiamo oltre, insomma ci sta tutta la musica afro-caraibica, è pazzesca, un mischio di culture, cioè comunque la Colombia è un'esplosione culturale di musica, anche diciamo pure questo, no?
Della musica in generale,
musica, ma in generale nelle arti, comunque nel cinema,
appunto,
teatro.
Dico, uscire un po', come dici tu, dello stereotipo la salsa e la cumbia, perché dopo c'è rock, c'è pop, c'è di tutto, c'è tanta musica folclorica diversa che si fa, che si porta a questi tempi, a questi periodi storici, e non è solo cumbia, salsa, no. E quelle cose, la cumbia, anche se ringraziamo ovviamente questa eredità che ha dato al mondo.
Allora, noi continuiamo a approfittare della tua presenza, perché abbiamo parlato comunque di meccanismi non sempre semplici da leggere. Abbiamo visto che, diciamo, appunto, questo narcogoverno, del resto è la parola che si sentiva nelle piazze, questo narcopresidente, e sappiamo perché lo diciamo, c'è, cioè, una storia reale, dei fatti reali, replica quelle che, diciamo, erano anche le pratiche violente che prima si usavano, che usavano i narcotrafficanti, adesso sono quelle che sta usando il governo verso la popolazione, quasi fossero state introiettate nelle istituzioni. Ma la Colombia ha una lunga storia di meccanismi perversi di violenza, no? Quindi, di, appunto, tra questi ci sono i falsi positivi, ci sono comunque tutta quella violenza parastatale, non saprei molto come nominarla diversamente, paramilitare, che oggi però sono dei meccanismi quasi di guerra, direi, no? Perché torniamo oggi a parlare di falsi positivi?
Torniamo a parlare dei falsi positivi perché per me es el clima de la cattiveria, de la impunidad que c'è en Colombia. El clima de la ignorancia y el genocidio que c'è en Colombia. Obviamente, no todos están constrictos a saber qué cosa es un falso positivo. El falso positivo en Colombia se establece no molto años fa, porque en realidad viene del 2002 fino al 2006, 2008. En época un poco prima se había visto alguna cosa, pero sistemáticamente es la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
O sea, a partir de aquel momento se parla de la figura del falso positivo, si sa cos'è, si comincia,
¿no? Se comienza a estudiar, se comienza a leer, se comienza a investigar. Ancora manca molto, molto de capire, conoscere, sapere cómo ha funcionado este sistema. Pero lo único que estamos seguramente cierto es que se está establecido como política paraestatal en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fra el 2006, 2002, 2005 y en torno. ¿Qué era el falso positivo? La JEP, la Justicia para la Paz en Colombia, lo declara como con el código de caso 03. ¿Qué vuol dire falso positivo? Metiamoci de acuerdo. Pensiamo che un gruppo politico in Italia va alla Calabria, Sicilia o alla zona più povera d'Italia, mette in un annuncio in un giornale, cercasse lavoratori per andare a prendere olive alla campagna per la raccolta delle olive in settembre, quando si fa, che è un lavoro anche molto bello. Curioso, va bene, mette l'annuncio, paga 30 euro al giorno, per dire una cosa. Arrivano qualcuno ragazzi giovani, perché per fare la raccolta non bisogna essere giovani, perché bisogna alzare i bracci, va bene. Le mettono in un camion, le portano alla Toscana. En la Toscana, questi ragazzi, senza dirle assolutamente niente, lo fanno scendere, le mettono una divisa militare e lo fusilano a tutti. All'altro giorno fanno un altro, e all'altro giorno fanno un altro, e per il momento la JEP parla di 6.402 casi così.
Perché dopo queste persone sono presentati come abbattuti, no?
Sì, andando.
Come nemici in divisa.
Allora, la domanda è perché lo fanno? Perché io dovrei ammazzare una persona che sta andando a prendere le olive in Italia. Perché così io digo, yo generale, yo comandante, yo militare, digo, abbiamo ammazzato questa settimana 30 guerriglieri della FARC.
Vedete, quindi, vedete quante ci sono.
Perché era più facile, come dico io sempre, non mi stancare, era più facile andare a prendere 30 ragazzi che non c'entravano
niente, assolutamente innocenti, che volevano niente, lavorare,
ammazzarli, che andare a cercare in montagna a 30 ragazzi che stavano armati e si sapevano difendersi. Onestamente è una cosa che non ha nessun senso, non ha nessuna esplicazione logica e nessuna giustificazione. Ancora stiamo dicendo il perché, già lo abbiamo detto. Quali erano le vittime? Le vittime sempre erano persone di strati bassi, molto bassi, o le persone che avevano qualcun tipo di invalidità mentale nei diversi paesini. Come voi sapete, nel paesino è normale trovare una persona che ha avuto un retraso mentale o fisico.
E quale persona è più semplice da manipolare?
Più semplice da manipolare, qual è più facile portare a convincere che portare può fare dollari al giorno era una montagna di soldi che andassero a lavorare.
Addirittura una proiezione di benessere, casomai, per una persona in difficoltà.
Quindi,
no?
Quelle erano le vittime preferite di queste macerie. Scusa, perché non trovo un'altra parola per dirlo.
Sei gentile.
Tutto questo era soltanto per giustificare una vittoria frente all'insurrezione teorica,
per farsi dare una medaglia.
E lo che è ancora peggio, le persone, i soldati, i militari che hanno fatto questo, che premio ottenevano? Qualcun ascenso in caso dello più alti,
quindi in caso dei militari graduati, promozioni
di capitano a generale, io non so come la questione,
la graduatoria.
Però in realtà la maggioranza dei soldati che facevano questo lo hanno fatto per due o tre giorni di riposo a casa, di ferie, due o tre giorni, ammazzavano 30 persone, avevano due giorni di ferie a casa, si hanno visto incluso casi ancora più patetico, ammazzare un gruppo di persone e dopo prendere un riso speciale, una cosa assurda, o sea, pazzesca, sì. Di malattia, questo è una malattia mentale, o andare a prendere hamburger per i soldati che avevano fatto
il lavoruccio.
Sì, è la stessa logica, scusate, del sistema capitalista, cioè all'interno dell'esercito, dove i più poraci, la manovalanza, cioè i carnefici, si beneficiano con questo, che okay? Con hamburger, con riso speciale, con due o tre giorni, no? Di ferie in più, certo, i capi dopo le promozioni. E pensavo io, ditemi se sono sbagliato, sicuramente qua ci stanno dei soldi di mezzo, perché dopo nella finanziaria che si fa Colombia, l'esercito o il ministero forse della difesa, sarà chi se ne occupa di questo, potrà chiederne sempre una fetta più grossa, perché certo ci abbiamo sempre più guerriglieri uccisi, guardate. Esatto. Come, no?
Questa no. È stata una delle macchie più sporche.
Io penso che la macchia più difficile da chiudere di tutta questa storia.
Intanto
sono crimini di lesa umanità, e per quanto quello non dovrebbe essere né dimenticati, né nessuna possibilità di fare un'amnistia, perché sono crimini contro la umanità.
Esatto.
Io non so se è che loro non l'hanno capito o non lo vogliono capire, perché in realtà sono processi che potrebbero andare benissimo a una corte internazionale di giustizia.
Appunto, abbiamo parlato, no, qua del caso in cui Santos era, no, riconosceva,
sì,
l'esistenza di falsi positivi, no? Lui non ci capiva come era possibile che l'esercito colombiano, no, fosse stato capace di aver fatto questi falsi positivi, sicuramente, cioè lui che era a capo dello Stato si sorprendeva di questo, però si cominciava a parlare, si cominciava, dico, a riconoscere istituzionalmente l'esistenza di questi falsi positivi, e quindi di vedere chi dovrebbe pagare le colpe per questo. Penso che sarà comunque difficile.
Sì, diciamo che tra le dichiarazioni di Santos che ammetteva che nella storia della Colombia ci fosse stato un caso come quello, ma non è andato oltre. Lui ha detto sì, questa cosa è successa, ma non ha mai lavorato poi perché questo fosse perseguito. Quindi, se non fosse stato chiaro, qui parliamo che per anni, anni è andato avanti che plotoni militari incaricati della guerra alle FARC si facessero belli di ammazzare, no, dei nemici X poco importanti, ma di ammazzare degli innocenti, delle persone innocenti, e quindi stiamo parlando di campesino spesso, quindi piccoli caseridos rurali, quindi persone che, come sappiamo, una possibilità di trovare giustizia, difendersi, pagare per trovare la verità è assolutamente impossibile, nonché persone con delle difficoltà, quindi persone con degli handicap, con dei diciamo dei disagi mentali, quindi ancora più difficile forse poi riuscire a capire come possono essere finite in un meccanismo del genere, no? E trovare la verità. Ma è indubbiamente un crimine di lesa umanità, non solo perché sono più di 6.000 persone, ma perché è stato un meccanismo che puntualmente è andato avanti come la norma per tanti
è compiuto
anni.
Dallo Stato.
È compiuto
questo
dallo Stato.
Pure diciamo la cosa fondamentale che definisce anche il delitto di lesa umanità, no?
Vabbè. Un'altra questione che è molto curiosa, scusate.
Prego, prego.
Sì.
Sì, perché comunque
è una cosa che è molto, una cosa che è molto importante dire, è che neanche il governo di Pinochet, né di Videla, né nessun'altra dittatura in America Latina ha causato in così.
Sì, no, no, nessuno di loro.
Nessuno ha causato tanti morti in così poco tempo. Come queste nefasto.
Sì, credo che nessuno ha usato la metodologia dei falsi positivi come è stato in Colombia, questo di sicuro.
In quello sì possiamo essere fieri, abbiamo una capacità incredibile di essere originali nella cattiveria.
Nella violenza.
Nella violenza, nella capacità. In Colombia è normalissimo, fra virgolette, normale ovviamente, fare questo tipo di pratiche. In Colombia, dello più di 700 scomparsi che abbiamo grazie al sciopero in questi mesi, fuori 80 morti, più di 80 morti, quasi 700 scomparsi, stanno comparendo parte di questi compagni. E una volta ho capitato che abbiamo trovato la testa di due compagni, qualcuno ha trovato un braccio, qualcuno ha trovato
a pezzi, in buste separate,
una cosa dantesca, però dantesca dello più profondo degli inferni.
Davvero, del girone peggiore.
Penso che qualcuno di voi lo avete letto, quindi sapete bene lo che sto parlando.
Sì, cosa significa.
E per ultimo voleva dire che in questo ancora c'è la domanda delle domande: chi ha dato la ordine per che questo potesse capitare? Perché questo senza una ordine, senza una regia generale, era impossibile. Ricordo e informo che era il governo di Álvaro Uribe Vélez, che il primo ministro de defensa del governo de Álvaro Uribe Vélez se llamaba Camilo Ospina, que dopo fue Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, fra otra cosa, que los generales più implicati en questa, no los únicos, los più implicati en questa macelería, fábrica de muerte, fue Rodolfo Palomino, que era el excomandante de la policía, Mario Montoya Uribe, comandante del ejército, Leonor Gómez Vergara, comandante de la Tercera Brigada, Hernando Pérez Molina y Justo Eliseo Pena, excomandante de la Tercera Brigada, Emilio José Barrios, Rito Alejo de Río, Nicio Martínez Pinal, Marco Evangelista Pinto, entre moltissimi altri, que ancora estamos esperando que facciano y digan todo lo que han saputo. Porque qua, en esta historia, ancora el pueblo colombiano no ha el derecho de saber todo. Ancora de estos 6.402 personas que son comprobadas muertas por estas cosas, lo comprobati son loro, o sea, 6.402 personas, sabemos que son más de 10.000. sappiamo bene che sono più di 10.000, io parlo di 6.400 perché sono dati ufficiali, ancora le famiglie, molte famiglie ancora stanno cercando sui familiari. Moltissime famiglie non sanno esattamente che ha successo con, questi ragazzi. E fino a che questo non si sappia, io non mi riposerò un secondo di dire lo che so. Grazie.
E credo che sarà anche difficile di parlare di un vero cambiamento finché ci saranno questi mostri nell'armadio, no? Come si potrà dire che un paese è cambiato se ancora non troverà la giustizia in questo tipo di cose, no?
E,
no,
e non la troverà se i responsabili continuano là, perché i numeri, la durata del tempo di questo ci fa capire che giustamente, come diceva il compagno, qua c'è stata la decisione di qualcuno dietro, questo non è stato il caso prodotto da qualche plotone non ribelle dell'esercito, qua che c'era una decisione strutturale, istituzionale, no?
Esattamente così.
Ministri di difesa, un presidente, dovremmo vedere gli anni a chi corrispondeva la responsabilità. Per questo si vuole far capire con questi numeri, con i periodi di tempo di cui parliamo, non è una roba che è successa un anno, un mese, una volta prodotto, insisto, della follia di un plotone di un solo militare. Ci sono tanti militari coinvolti, ci sono ministri della difesa, no? Diceva il compagno, lo stesso presidente Álvaro Uribe Vélez, per esempio, e non avrà giustizia la Colombia finché questi non risponderanno giustamente di fronte all'istituzione. Nel frattempo continuano là Santos, ministro della difesa, dopo presidente, addirittura premio Nobel della pace, è uscito a dire sì, ma questo è capitato. Ma allora? Esatto. Allora? Cosa succede? Come se lo permette? Che lo dicevamo in quel momento, mi ricordo, con delle spiegazioni che suonavano una supercazzo, era insultante gli argomenti che lui diceva per provare di giustificare, arrampicandosi negli specchi, per giustificare una situazione che dipendeva direttamente da lui. Era il ministro della difesa in Colombia.
Sì, sì, questo.
Comunque in questo momento, come voi, qualcuno di voi sapete, in Roma noi abbiamo costituito vari gruppi, comitè, gruppi di solidarietà, che esiste, qualcuno esisteva parecchi anni fa, qualcuno ha cominciato a esistere pochi mesi fa, però quello non è l'importante. L'importante è che abbiamo qualcuna attività dove mi piacerebbe molto trovare moltissimi di voi, almeno per solidarietà, almeno per capire che non siamo soli, perché onestamente abbiamo un bisogno. Quale attività? Oggi c'è una in SNIA, via Prenestina
173,
dove facciamo un colloquio, un conversatorio sobre il problema di Colombia,
una chiacchiera dove potete scoprire i vostri dubbi.
Potete trovare un colombiano che ha due occhi, un naso come tutti voi
e non si droga,
e potete parlare con lui,
scelga il suo colombiano o colombiana e chiedagli sulla...
ci abbiamo un'altra attività che per noi è molto importante, che è la marcia del 17 in piazza L'Esquilino alle
18:30
sulla la piazza L'Esquilino. Dovrebbe essere una marcia nazionale e abbiamo bisogno che le persone possano accompagnarci, e poi continuiamo a programmare altre cose, perché onestamente le lotte colombiane non finiranno questa settimana e purtroppo non troveremo la soluzione neanche domani, nemmeno con questa intervista. Quindi sto chiamando a tutti voi essere presenti in queste lotte. Tutti voi, se avete possibilità di fare più informazione, tutti voi, se avete possibilità di fare pressione frente al governo italiano, qualcuna cúpula del potere o dei giornalisti che possano aprire il muro di silenzio che c'è intorno a questo, il muro di complicità, perché così lo chiamo io, sarebbe molto carino, sarebbe veramente un'azione solidaria, perché sono sicuro che la solidarietà è la ternura fra i popoli. Grazie.
Ti chiedo una cosa, hai parlato dell'informazione che è molto importante, anche in spagnolo ti chiederei se ci puoi dare un riferimento dove andare a cercare questa informazione, se non è...
Una domanda da un milione di dollari.
Ma dove possiamo, cioè a qualche comitato, ma anche dico mezzi di comunicazione colombiani, dopo si fa non il lavoro di tradurre, ma dove potremo andare, qualche riferimento, non lo so, perché giustamente io pensavo, qua nel mainstream l'informazione che arriva è poca e di scarsa qualità, e dopo si
ma
deve
poi
fare
non
il
c'è
lavoro.
Cuba, cioè non parlavano di Colombia prima, adesso poi stanno tutti a delirare su Cuba proprio,
quindi,
quale miglior specchio per
quindi di nuovo un po' oscurata la situazione colombiana, per questo ti chiedo, ci potresti dare un riferimento, non so, una radio, un giornale, anche colombiano, insisto, almeno per avere un riferimento dove andare a cercare un po' di informazione.
In questo momento la TV locale colombiana che ha fatto un lavoro titanico.
Bene.
E veramente coraggioso è il canale 2. Sì. de Cali, il giornalista.
Sì, col suo presidente coraggiosissimo, che ha veramente rischiato la vita e no, però ha fatto il giornalista.
Appunto.
Lo hanno minacciato più che a Garibaldi.
Sì, l'hanno minacciato. Sì. Infatti io quando ho visto all'inizio che lui andava, ha scoperto il magazzino con 400 studenti, ha fatto delle cose che se non avesse fatto lui, chissà quelli che fine facevano.
Lo potete cercare per internet, lo potete cercare per Facebook.
Sì.
È veramente interessante.
Se molto cercate, lui fa sempre delle dirette.
È il canale numero 3 di Holman Horris.
Ah, okay.
È un altro canale dove uno può fare un riferimento molto chiaro a Colombia.
Ok.
Purtroppo in Italia c'è poco strutturato, già? Per il momento lasciamo quelle due e se avete bisogno potete parlare qua con la...
Boh, tornerà.
Con voi,
cioè, chiamate,
voi,
che noi chiamiamo, troviamo sì, questo colombiano
sì,
umano.
Ovviamente sì. I microfoni di Radio Onda Rossa saranno sempre aperti eppure no. Dobbiamo dire che credo vanno finito già i compagni di Fonseca.
Siano già in pausa estiva
però
e noi
quando
ci sentiamo...
torneranno penso che è un altro punto di riferimento.
Ma
no?
Io li seguo pure in ferie, li trovo sacco lì di Fonseca per farmi dire dammi il numero di qualcuno.
E infatti siamo arrivati no ad avere questa possibilità grazie al lavoro diciamo articolato con i compagni del comitato Carlo Fonseca.
Mi raccomando, alle 18:30 la SNIA, fa fresco, si mangia pure, perché credo che poi la SNIA stia facendo anche un'iniziativa col cibo di strada, quindi che so io, così un buon ceviche, che se c'ho,
magari.
Non lo so, però ecco,
compagni equatoriani fanno
sì, poi so, ci sono i compagni peruviani, quindi figurati, però quello che io credo che sia importante è che questa solitudine di cui tu ci parli io la capisco molto, perché c'è un silenzio veramente grosso verano intorno alla Colombia e noi non siamo così bravi, perché ahimè io un po' credo di sospettare, perché ci fa fatica poi parlare e decostruirci così tanto, però quello che possiamo fare noi nella nostra gabbia dorata del primo mondo con tutti i nostri privilegi è invece rompere questo cerchio di silenzio terribile, perché è veramente un silenzio terribile. La nostra solidarietà portata nelle piazze in queste attività credo che sia veramente una dimostrazione minima. È inutile che poi qua ci mettiamo in bocca tanti paroloni se poi non sappiamo uscire di casa per andare a scoprire che succede, soprattutto di un paese come la Colombia di cui siamo pieni di stereotipi di merda, lo posso dire, cerchiamo di distruggerli, di tirarli giù, di abbatterli, perché invece scopriremmo non solo un paese multiculturale ricchissimo in colori, in suoni e in multiculturalità, ma anche sicuramente delle specifiche da cui non siamo mai slegati. Cioè quando parliamo di paesi dove dall'estero arrivano multimilionari a fare lo schifo, ci stanno sempre le nostre mani dentro. Qui adesso non è che li andiamo a nominare tutti, ma non è che i colombiani hanno fatto tutti da soli, ma abbiamo parlato di questa grossa materia chiamata droga che fa girare il mondo e di cui noi come primo mondo insieme agli Stati Uniti siamo enormi consumatori. Ve lo ricordate all'inizio della rivolta? Io andai a uno dei primi presidi e intervistai dei giovanissimi con un registratore e tutti e due, credo appena ventenni, senza conoscermi e io senza conoscerli, perché dico li registro, male che vanno li mando. Tutti e due la prima cosa che mi dissero, uno era in Italia da 2 anni, aveva credo 24 anni, mi disse sì, io agli europei gli volevo dire che dobbiamo fare una lotta insieme per legalizzare la cocaina, perché noi ci siamo stancati di venire qua e vedere i giornalisti, i popoli ricchi, no? I ricchi che si divertono e noi ci mettiamo i morti. Questo a me mi faceva venire i brividi, perché si vede che questa è una delle cose che più porta violenza, più porta odio, più porta guerra. Ma poi comunque ci sta la nostra Enel Endesa che fa lo schifo in Colombia, ci stanno tante mani occidentali a rubare tante cose di questo territorio. Questo ci deve fare responsabili, ci deve far sentire responsabili, e non ci si chiede di andare in Colombia a fare le rivoluzioni, ma ci chiede di prendere, ci si chiede di prendere coscienza qui e collaborare da qui a fare la nostra parte nello smontare questo sistema per vedere chi sono i responsabili. Quindi mi raccomando.
Ringrazierei al compagno, abbiamo passato già di 7 minuti le 6 del pomeriggio, anche lui deve partire e quindi
aspetta la SNIA, il vostro foglietto pieno di domande.
Torniamo in Colombia con la musica, Marta, per chiudere questo momento interessantissimo.
Questa bellissima voce che si chiama La Muchacha con il blues dello Stombos, che mi sembrava un'ottima dedica a questi personaggi in divisa, che non è un caso che poi, se c'è una cosa che unisce tutto il mondo, è questo odio verso le divise.
Seguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Los tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto, usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Algo me cuida la caminar, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en 10 pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Cuidan mis hermanas.